questo è un mattoncino di quelli che ci serviamo per valutare la leggibilità, l'adeguatezza di uno scritto che racconta cosa? In un caso la ricerca che abbiamo fatto, in un altro magari invece racconta di una campagna, da un'informazione, no? Quindi i tipi diversi possono essere diversi, ma io qua parto dall'idea di analizzare un tipo scientifico, come poteva essere la vostra tesi, non so, come potrebbe essere una ricerca che farete. E il legame era anche con i poster che avevamo visto e che abbiamo detto che potremmo fare, potremmo di farne uno o due, allora, quindi per il primo elemento da considerare quando si vuole scrivere un report, un articolo, una tesi, un poster, sono le norme editoriali che troviamo esposte là dove dobbiamo pubblicare il nostro lavoro. Perché il rispetto di queste norme di solito è legge, nel senso che scrivete un articolo, fate una ricerca, volete pubblicarlo su una rivista, dovete andare a vedere sulla rivista quali sono le norme che loro vi danno, quanto è lungo, l'interlinea, bla bla bla, cosa è la bibliografia, eccetera. Se non le seguite, insomma, a volte sono un pulito, no? Quindi naturalmente non ci dovete vedere. La stessa cosa dovrebbe fare quando scrive la sua tesi, no? Segue più o meno le stesse regole, gli stessi principi, insomma. Nel caso del poster, la situazione è leggermente diversa, perché il poster, come si diceva l'altra volta, è piccolo, no? Quindi è è come se ci fosse stato un restringimento del cassetto in cui mettiamo il rapporto. No, perché non posso usare 20.000 parole, ma ne usano 800 e quindi naturalmente devo fare una selezione delle informazioni centrali più importanti, anche tenendo presente il fatto che il mio lettore si trova in una situazione in cui probabilmente la lettura del post non è tanto agevole, ce ne sono tante, devo stare qui, non ci sarò 40 minuti, no? Ci sarò 5 minuti in un centro di fare. Per cui la cosa migliore, si era detto, era cercare di fare non la selezione delle informazioni importanti, non lasciarla soltanto al lettore che noi sappiamo spesso e volentieri legge soltanto le prime righe, le prime parole, no, non è che legge attentamente tutto. Quindi le norme a cui ci riferiamo sono quelle di un articolo. Non ci sono delle norme appositamente scritte per il poster, eccetto queste che potremmo fare noi, okay. Eventualmente partendo da quella lista di regole, no? Di domande che abbiamo scritto proprio per valutare se ci dovrebbe stare un poster. Pur non essendoci delle regole per il poster, la sua vicinanza con l'articolo ci fa pensare che le stesse regole dovrebbero essere funzionali anche per il poster. Però noi dobbiamo stare attenti a vedere e verificare se questo è vero. E poi, per esempio, rivedremo una delle domande che facevamo ai nostri soggetti quando li facevamo a usare i poster, era proprio quanto sono importanti le norme editoriali, cioè secondo il mio pubblico, secondo gli esperti dell'argomento che vengono a leggere, che mi valutano, l'adesione alle norme editoriali è una cosa rilevante? Va bene? Quanto conta? Se io facessi tutto diverso, il mio poster magari cosa succederebbe? Verrebbe considerato negativamente? Ecco perché, insomma, ho tirato fuori questo norme APA e guardiamo questo tenendolo presente appunto nella costruzione del nostro libriccino su come si scrive e come si pubblica, okay? Che useremo per vedere appunto i post, ma che terremo un po' nel background anche per capire se in ogni caso questo tipo di idea c'è anche poi, che ne so, un linguaggio semplice, no? Ci sarà un rispetto della struttura, vediamo. Vabbè, intanto guardiamo queste norme, voi l'avete presente perché l'avete fatto, avete fatto una tesi, no? Sì, quindi l'avete già vista, ne
andiamo. Ho visto la prima,
però insomma poi si chiamano in vari modi, ma ci sono anche comunque diciamo che sono quelle a cui si aderisce soprattutto quando si scrive un articolo tipo psicologico ma empirico, no? Ci sono dei dati ovviamente, sì, perché quello che volevo dire è che naturalmente uno può scrivere scritti di ogni tipo, non è che necessariamente ci deve essere uno studio quantitativo con una ricerca, eccetera. Cioè, una possibilità ovviamente è quella di avere degli studi, possono essere qualitativi o quantitativi, ma su dati, quindi che implicano una raccolta di dati, un incontro di soggetti, un'analisi di questi dati, eccetera. Questo è soltanto uno dei possibili lavori che uno può fare, no? Sia sul posto di lavoro, sia a conclusione del suo percorso di studi. Nel posto in cui lavoro faccio un'analisi di come è andato un certo esperimento è una parola grossa, cioè un'indagine esplorativa su quell'argomento. Ma io posso avere anche gli studi caso, no? Quindi insomma quantitativo in certo lato, diciamo. E poi posso scrivere delle review della letteratura come quello di Oates che abbiamo visto, no? In cui quindi cerco di recuperare tante ricerche scritte su quell'argomento e cerco io di fornire un framework, un quadro, un'interpretazione globale a queste informazioni. Tra l'altro le uso tutti, sia chi le fa e sia chi poi le trova, no? Perché ci danno informazioni messe insieme, interpretate e non soltanto delle cose singole, delle ricerche singole. Se avete degli articoli teorici, in cui espongo i miei presupposti sull'argomento che sto studiando, perché è importante, quali saranno i problemi futuri, oppure addirittura per me degli articoli metodologici, no? Alcuni altri mezzo su come si dovrebbe analizzare o come si dovrebbe utilizzare. Quindi noi qua consideriamo soprattutto il primo tipo, quello degli studi quali quantitativi, oppure picchiamoci dentro anche lo studio di caso. Allora, questi studi qua, gli studi empirici, ci servono per scrivere, per presentare i risultati di uno studio originale. Quindi io conduco uno studio, come quello che poi voi ci racconterete perché l'avete già fatto, e che ha una sua forma di originalità, aggiunge qualcosa, la letteratura precedente in ogni caso, e la struttura dell'articolo rifletterà gli stadi tradizionali del processo di ricerca. Quindi ci sarà un'introduzione, un metodo, dei risultati e poi una discussione. No, tipicamente questo il percorso, il processo, il, la struttura del testo che noi scriviamo per raccontare il nostro lavoro sui bambini. Non è sempre stato così, no? Via via, diciamo, ci siamo avvicinati sempre più a questo tipo di struttura dell'articolo. E perché è importante seguire questa struttura? Ma da un lato, vabbè, perché le case editrici sono, come dire, un po' rigide, no? Quindi non apprezzano tante deviazioni dalla norma. Però soprattutto perché il rispetto di questo tipo di struttura aiuta il lettore, no? Una delle caratteristiche del buon lettore, il lettore attento, è quello di riuscire a utilizzare gli indizi strutturali che ci sono nel testo, e quindi se il testo utilizza questa sequenza, il lettore può recuperare certe informazioni facilmente. Se invece tutto venisse modificato, non ci fosse una norma, una consuetudine, ormai diventata regola, non saprebbe dove trovare informazioni in cerca. Invece adesso, no, se tutti gli articoli che io leggo hanno questa struttura, facilmente potrò leggere, che ne so, l'abstract e le conclusioni. Non che sia una bella cosa, però insomma, no, quello che succede a volte è questo. Prima di capire se quell'articolo per me è importante o interessante, mi leggo l'abstract, no? Allora, perché c'è? E mi dice tutto quello che devo sapere in poche parole su quell'argomento. Cosa ho fatto? Ho lavorato con X su questa variabile, con questa descrizione operativa, no? E quindi io, lettore abile, posso leggere selettivamente il testo utilizzando questi indizi strutturali. Gli indizi strutturali sono sempre un tipo di testo. Una delle caratteristiche sono del buon lettore. Buon lettore si aiuta con questa conoscenza che forse il cattivo lettore invece non ha, e quindi tratta più facilmente il testo in modo ingenuo, no? Così cercando le informazioni senza avere dei suggerimenti e di avere delle piccole ancore a cui agganciarsi. Quindi studio empirico, scrivo per presentare i risultati del mio studio e cerco di utilizzare gli stadi del processo di ricerca, quindi l'introduzione in cui sviluppo la mia domanda, spiego perché sono arrivato qui, gli antecedenti storici e dove voglio andare, che sarà il futuro. Racconto il mio metodo, descrivendo come ho lavorato e con quali strumenti, e poi spiego i risultati e poi la discussione, in cui riassumo brevemente, interpreto e do delle interpretazioni alternative, le implicazioni, cioè quello che riguarda. Ora, può darsi, alcune volte succede che si dia più attenzione agli aspetti microstrutturali, come l'ortografia e la correttezza della bibliografia, che non ad aspetti macro, come appunto la buona struttura del testo, usare degli schemi di scrittura. Cioè, mi sembra che da un lato, per carità, no, uno dovrebbe essere accurato a ogni livello, quindi curare l'ortografia, curare di non aver fatto refusi, la bibliografia fatta bene, l'ordine alfabetico, non so, tutte quelle cose lì che a volte invece scappano, cioè, non so, può succedere ad esempio durante le tesi che ci siano delle bibliografie in cui viene messo il nome puntato prima del cognome e poi si mette in ordine alfabetico. Allora è chiaro che lì non c'è attenzione nei confronti del lettore, perché come farà a trovare il riferimento? Oppure può succedere che uno certe cose non le riporti neanche in bibliografia, oppure che si dimentichi sistematicamente di mettere alcune informazioni che invece ci sono sempre, come che pensare alla casa editrice, il luogo, le pagine, insomma, diciamo, c'è una struttura un po' rigida della bibliografia a cui bisogna stare attenti, perché uno degli elementi che vengono lasciati poi durante, per esempio, l'elaborazione della tesi. Dopo, quando uno scrive, quando uno presenta un articolo a una rivista, semplicemente ti arriverà tutte le note in cui c'è scritto questo manca, questo è scritto male, devo essere qui, eccetera. Però quello che volevo sottolineare qui è che a volte si dà quasi più importanza, no, alla bibliografia che non a tutto l'impianto di ragionamento che ci sta dietro una ricerca. Per cui, per esempio, se voi andate a vedere le norme APA online che ci sono, c'è una parte gigantesca per la bibliografia, su come si cita questo, quello, che mi sembra veramente spropositata rispetto ad altre informazioni. Però non c'è solo quello, perché nelle norme APA c'è anche una descrizione di tutto il resto, ok? Quindi noi diciamo, ok, vediamo che cosa dice la norme APA, vediamo fino a che punto ce lo possiamo portare dietro anche quando consideriamo come si scrive un poster. Quindi, allora, il primo elemento è l'abstract. L'abstract cosa deve fare? Deve riportare la mia domanda di ricerca. Cos'è che voglio sapere? Non è il mio problema, è un problema che voglio esaminare. Per capire, far capire qual è l'argomento di cui parlerò, no? È come anche un altro modo di dire il titolo, no? Cioè, in un certo senso il titolo è questo, qual è la mia domanda di ricerca, in un certo senso. Cosa studio? Questo studio si occupa di descrivere, ta-ta-ta-ta. Sempre l'abstract, ma tutto ciò in 200 parole, ok? 200 parole nell'articolo. Nel poster, forse non ce lo mettiamo neanche, perché possiamo permetterci di ripeterci in 800 parole, sprecarne un quarto per fare un abstract. No, sì, nel poster forse non ci va neanche, a meno che non sia proprio, no, una frasetta. Nell'articolo invece sì, certo, a parte che ci sono poi delle liste che non lo mettono, insomma, vuole deve sempre controllare, ma comunque nel principio l'OS si fa e riporta la domanda di ricerca, descrive ai partecipanti le cose che mi servono. Quanti sono, che danno, maschi, femmine, vecchi, giovani, cioè quali sono i confronti che ho fatto, lo dico brevemente. Poi descrivo il metodo, cosa ho usato, che apparato, ho usato un computer, ho usato strumenti, la tabella, il tablet per scrivere in linguaggio aumentato. E poi dico come ho raccolto i dati, se ho usato dei questionari, cosa ho usato. Poi ci metterò i risultati in una frase, ok? Il gruppo strumentale mi ha superato il risultato del gruppo di controllo e in breve delle conclusioni e le indicazioni, cioè cosa succede, cioè, per esempio, da questi risultati provengono delle conseguenze dal punto di vista educativo, sociale o non so, okay. Quindi questo sarebbe l'abstract. Mi richiede un'estrema sintesi perché deve essere breve. Quindi quando scriverete un articolo controllate una cosa, deve essere lungo l'asse, perché potenzialmente è corto, può variare, non tanto. Poi c'è l'introduzione. L'introduzione ha un po' più spazio nell'articolo, ma non nel nostro poster. Cioè, quante parole ci metteremo nell'introduzione, nel poster, lo vedremo insieme esaminando qualcuno dei vostri lavori. Allora, qui, però insomma, diciamo almeno nell'articolo c'è più spazio. E cosa si fa? Allora, si presenta il problema, solo detto prima, no? Qui si descrive qual è il problema di cui ci siamo occupati, quale strategia di ricerca è stata usata. Viene discussa la letteratura rilevante, cioè devo dire chi ho letto, su quali risultati precedenti mi sono basata, dico qual è la teoria a cui faccio riferimento, però assumo una prospettiva socioculturale invece che comportamentista, no? Di studio, apprendimento nel gruppo invece che l'apprendimento tramite le macchine per insegnare, no? Uno a uno, invece, il lavoro nel gruppo, il collaborativo, il presente. La teoria a cui faccio riferimento, spiego le mie variabili, cosa cambio, come rispetto dei cambi, e appunto dico, cioè secondo me utilizzare questa strategia per avere risultati in questi termini, perché questo elemento avrà un effetto sull'apprendimento. Vi spiego qual è la mia ipotesi, no? Non sto a perderci tanto questo. Tutto, l'ipotesi mi dice se userò i video, poi allora migliorerà la produzione del testo, se userò l'apprendimento collaborativo ci sarà un miglioramento del clima di classe, e così insomma dico che cosa vado a vedere, no? Cosa misuro. Poi ci sarà il metodo.
Questo può avere un articolo, non è un poster.
Allora, questo adesso lo dobbiamo vedere, no? Perché tutto ciò, come lo vediamo miniaturizzato per stare in poster?
Il poster ha lo scopo, no? Se non ricordo male, non fa riferimento a un articolo. Però un conto è fare un poster, non so, per descrivere un articolo in un'unica pagina a un audience competente piuttosto che a persone che hanno interesse più generale, cioè, secondo me cambia moltissimo come impostati i contenuti del poster in funzione dell'obiettivo del poster, l'obiettivo di comunicazione e di comprensione.
E dunque, allora, non so, adesso parlo un po' di calibra, no? Cioè, immagino che da un certo punto di vista ci sia una difficoltà a abbandonare vecchi modelli per trovare degli alternativi, in un certo senso. No, lei dice, un poster ha un scopo diverso, un'audience diversa, più preparata rispetto a quando invece io scrivo un testo più esteso, e quindi potrebbe essere che utilizza una struttura proprio diversa, completamente diversa. Allora, teniamo presente appunto che noi tendiamo un po' a seguire, no, i vecchi modelli prima di modificare tutto quello che è, e quindi cioè, è anche possibile che uno tenda a seguire questo modello, queste norme, anche per scrivere una mostra, un poster. È anche vero che se io scrivo un articolo di ricerca, tendenzialmente quell'articolo verrà letto da chi si interessa di quell'argomento, sarà difficile che lo legga chi si occupa di argomenti diversi, no? Ognuno di noi scrive una certa letteratura, va a cercare di volta dopo volta, perché sa che dietro c'è qualcosa di riguarda. Quindi è difficile immaginarmi un contesto in cui io vengo letta da persone che non conoscono niente il mio diritto.
Poi secondo me c'è anche interesse di carattere generale, no? Mi capita di leggere l'articolo su temi tecnici, medici, piuttosto che sono persone di fisica, astronomica, fisica, artistica, che non so assolutamente niente, però sono ricerche accattivanti, no? Come stai vedendo l'universo? Non c'è una parte, è un articolo tecnico scritto dei fisici, però l'interesse è generale, no? Possono leggere lo chiunque.
Sì, quello è ogni cosa, no? Penso ogni...
No, ma è giusto dare un taglio e dire, vabbè, diamo per scontato che chi leggerà questo poster sono persone che hanno una competenza, un interesse specifico per l'argomento che si va a presentare.
Sì, poi è un continuum, no? La conoscenza, nel senso che, non so, sono andata un po' meglio su biblioteca di apprendimento, ho preso i poster di leggere a casa, che sono di limitrofe, no? Quindi non soltanto la dislessia, che era un momento un po' più allungata, ma ho preso sull'Europa, sull'autismo, sulle cose pensando che magari per quell'altro potrebbe esserci una cosa interessante. E io leggo, certo, come dice lei, leggo articoli su Wikipedia, ma poi anche su argomenti diversi, no? Ma solitamente una volta che uno si è specializzato un po' su un argomento, sì, certo, farà delle capatine anche su altri argomenti, ma tendenzialmente uno va a prendere le cose che riguardano l'argomento di cui sta facendo, su cui sta facendo ricerca. Certo, è un difficile equilibrio quello di essere tra essere molto divulgativi e buoni servizi, oppure essere molto tecnici, no? Cioè io per esempio nel mio campo, io ricordo che le volte che dicevo libri sulla mia materia, avevo difficoltà a capire, perché non devo unificare, no? Perché appunto il criticismo e poi parole mai sentite, costrutti complessi, perché uno si era rivolto, si trova uno studente scriveva, no? Era che uno doveva rivolgersi a un destinatario un po' alto, no? Lo scrivo, cioè se scrivo un libro scientifico, no? Non mi rivolgo a chiunque, no? Ma penso che verrò letto, verrò valutato da chi è all'accademia, insomma, a livello più alto, no? Quindi lo sergente, insomma, scrive, allora magari forse le cose potranno essere un po' cambiate, il linguaggio sarà un po' più significato rispetto al tempo, però diciamo che si tende sempre a farla un po' più difficile di quello molto necessario, che poi è lo scopo opposto a quello per cui noi siamo qui, invece, no? Perché noi stiamo cercando di capire come si fa a farsi capire. Da tutti sarà difficile, però diciamo la maggior parte delle migliore la possiamo prevedere, con cos'è che possiamo togliere che di per sé è inutile e mi rende più difficile la lettura, no? Allora nel poster chiaro che non ci va tutto, non ci va l'abstract, non ci va stringere, no? Dopodiché il modello è quello, no? Cioè sottostante a un poster comunque c'è questo. C'è introduzione, introduzione, c'è un variante, c'è eccetera, eccetera. Poi, tutto ciò io lo devo esprimere in un modo che rende la lettura agevole a chi mi legge, perché se no magari dovrebbe essere accanto. Quindi il mio poster deve essere molto immediato nel catturare l'interesse. Perché poi devo fare tutto il settimanale, per trovare un bilanciamento tra l'essere interessante, siano curiosi, siano dettagli, quindi ben curato dal punto di vista, e non essere troppo lungo, troppo nervoso, troppo tipo che non cattura l'attenzione e non risolve la situazione. Poi lasciamo perdere che alcune volte viene posso pubblicare online, quindi uno lo trova e legge altro tempo e la situazione può essere diversa. Quindi, metodo, no? Nel metodo dirò chi sono i partecipanti, quanti soggetti, chi ha pagato, materiale, la procedura, come tendenzialmente questa parte qui, almeno detto in modo molto sintetico, dovrebbe essere conservata anche nel poster, no? Perché è centrale. Mentre nella parte precedente, ora ci torno, si potrà sintetizzare molto. Certo, deve essere fatta una scelta che qualcosa sacrifica, ecco, il concetto è un po' meno. Per essere completa, la descrizione di una ricerca dovrebbe contenere tutti questi aspetti, ok? Invece, siccome non c'è lo spazio, probabilmente qualcosa andrà semplificato. D'altra parte, devo anche pensare che si presentano la mia ricerca tramite un poster, posso anche pensare di catturare un po' l'attenzione dei miei lettori, che se poi dopo sono interessati magari parlano meglio e posso integrare, no? Qui per esempio ho preso un abstract, no scusate, una piccola descrizione del metodo di una ricerca che fanno, in cui usano 27 studenti infermieristi, all'università di Trieste, 15 uomini, 12 donne, l'età, tutti svolgono lo stesso compito sperimentale, partecipazione ricompensata anche, no? Quindi dico le caratteristiche salienti del mio gruppo, chi sono, l'età, perché se è importante, magari non è importante, invece non serve, no? E anche appunto se sono volontari pure se invece in qualche modo io modifico la loro motivazione. Per esempio sul tipo di strumento, quindi uso un questionario con le domande e poi il materiale che utilizzo per la stimolazione, quindi i partecipanti ricevono un video che descrive la procedura. E poi ci sono i risultati hanno una parte descrittiva, no? Un'altra più differenziale, se naturalmente ci sono dei dati quantitativi. E poi la discussione che mi dice se le cose si sono confermate oppure no, e anche discutere le somiglianze, le differenze tra i risultati ottenuti e quelle ottenute da altri, quindi cerca di capire se il proprio lavoro ha supportato il lavoro fatto da altri oppure invece contraddice, e poi anche come si potrà modificare in futuro. Su YouTube si trova tutto, quindi ci ho detto, no, queste sono le regole, le norme dell'APA, e quello che vi propongo è appunto di prendere, intanto forse prendere le cose che avevamo cercato di mettere su per la valutazione dei poster, no? Cioè vedere differenze, no? Somiglianze, vedere un po' i risultati che erano stati ottenuti, oppure discutere insieme, no? E cominciate a pensare alla vostra tesi vecchia, no? O se ci avete già quella nuova anche, no? Quindi identifica. Allora, se no prendiamo quelle già fatte, no? Così ci abbiamo già i dati, tutto. Ne selezioniamo una, due, no? E ci lavoriamo sopra per produrre i posti poste.
Sì,
ok? Quindi ritirate fuori le vecchie tesi, le leggete e la prossima volta che ci raccontate.
Ma già quel posto è fatto?
No,
raccontiamo.
È un lavoro di gruppo. Allora, però scusa, se siamo pochi così, possiamo fare anche tutti insieme. Se invece siamo un po' di più, allora ci dividiamo in due, tre gruppi. Vediamo un po' che cosa. Allora, magari.
Quindi portiamo le tesi nel prossimo insieme.
Sì, va bene.
Sì.
Ok, ci raccontiamo e vediamo come. E poi allora forse a questo punto recupero quello che avevamo fatto sul poster e discutiamo come è più bella. Quindi dedichiamo martedì a guardare queste faccende di poster. Va bene. Allora, a questo proposito, perché prima vi avevo detto, guardate il linguaggio semplice, cioè se lo guardate va bene, no?
Una Pasqua.
Vi avevo detto, guardate questo e guarda, se facciamo il poster, cioè, no, era solo per dire che vi avevo detto di guardare il webinar e questo, ora vi ho detto, guardate anche la testa, forse troppa roba. Facciamo così, veniamo il giovedì che abbiamo un'ora in più ai poster.
Okay.
E invece martedì guardiamo il linguaggio semplice e diamo un'occhiata, parliamo un po' di quello.
Okay.